Grande Fratello versus attivismo dentro e fuori dalla rete. Stiamo andando verso il controllo globale. Controllo. Con il termine controllo si intende tutto ciò che è violazione dei diritti dell'individuo, nega in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, del tutto in parte, la libertà del controllato, oppure uniforma il suo modo di pensare o di agire, quando non vi è alcun atto illegittimo commesso dal soggetto controllato. Veramente questo è quello che dice la parola controllo che utilizziamo in questo punto. Tipologia di controllo. Controllo fisico. Il controllo fisico consiste nel limitare le possibilità dei controllati con metodi materiali. Il controllo mentale consiste nell'uniformare la mente delle persone all'ideologia del regime, renderla controllabile attraverso la distorsione dell'informazione, la strumentalizzazione della paura, lo storpiamento del concetto di sicurezza e di giustizia, i cambiamenti lenti e graduali della realtà. Controllo politico. Il controllo politico consiste nel modificare l'azione di uno o più governi, attuando tecniche di controllo mentale applicate alla politica. Le pratiche più comuni sono il controllo dell'informazione, il mascheramento delle azioni di interesse del regime in modo da ottenere il consenso dell'opinione pubblica e cambiamenti lenti e progressivi effettuati in modo che l'opinione pubblica non se ne accorga. La sorveglianza. La sorveglianza è un elemento indispensabile per il controllo. Serve per acquisire le informazioni indispensabili per capire se i controllati pensano ed effettuano delle scelte in linea o meno correttive. La pratica più comune è istituire un panopticon creando, sull'incertezza di essere sorvegliati, un sistema di controllo sui controllati. Ovviamente, tutto questo dal punto di vista massimo, eccelso, esagerato e ideale. Giusto per capire. Grande Fratello. Noi sappiamo tutti bene o male che cos'è il concetto del Grande Fratello. Non è detto che sia una persona che si mette a osservare tutti. Può essere un gruppo di persone, un modo di agire, può essere una cosa pianificata, può essere una cosa non pianificata. Possono essere più insieme di realtà perché siamo tanti, ma che bene o male passano per un certo modo di agire. Io non posso sapere quali sono le intenzioni del concetto Grande Fratello, però posso magari vedere quello che combina. Perciò affronteremo il tema dal punto di vista proprio concettuale, così. Input-output Grande Fratello, vediamolo un po' come se fosse un macchinario. Allora, in alto a sinistra abbiamo i sistemi di acquisizione dati, telecamere, sistemi di sorveglianza, eccetera. Questi portano le loro informazioni al Grande Fratello che ci osserva, sempre dal punto di vista concettuale. Prendere informazioni magari anche dai sistemi di comunicazione, censura la rete e poi modifica le informazioni e le manda sui media mainstream, praticando la manipolazione mentale e la nostra reazione dovrebbe tornare indietro con un loop verso i sistemi di sorveglianza. Concettualmente un Grande Fratello proprio forte, esistente in tutti i sensi, dovrebbe fare questo. Sorveglianza. Affronteremo ora il tema della sorveglianza. Per capire bene come funziona la sorveglianza ho dovuto usare un concetto astratto, però ben comprensibile. Ed è il panopticon. Il panopticon è un carcere, come vedete in questa foto, creato nel seguente modo. Tutte le celle dei carcerati sono ai lati e sono visibili, sono divise da un muro tra loro, e sono visibili da una torre che si trova al centro, dove si potrebbe posizionare il Grande Fratello, che osserva i carcerati. Però, se vedete bene, c'è un gioco di luce e di specchi che non permette ai carcerati di sapere se sono osservati. Questo discorso di essere osservati o non osservati crea nella mente dei carcerati una situazione di soggezione tale per cui, secondo Bentham, sarebbe un nuovo modo di ottenere il potere mentale sulla mente in maniera quantità mai vista prima. Questo carcere è stato inventato nel 1791 da Jeremy Bentham. Panopticon è un sistema di controllo fisico per ottenere del controllo mentale, cioè fomentazione della paura, i carcerati hanno paura di essere sorvegliati, come unico punto di riferimento hanno chi si trova al centro, il Grande Fratello. Ovviamente il tutto sempre da un punto di vista di concetto. Video sorveglianza. Solitamente dovrebbe esserci un cartello di informativa che informa che l'area è videosorvegliata. Di solito questo cartello ha più effetto della telecamera. Perché? Che ci sia la telecamera o no, nel momento che un'area è videosorvegliata, dici, attenzione, l'area è videosorvegliata. Vestiamoci bene, facciamo le cose fatte bene, perché in qualche modo qualcuno ci osserva. Ma spesso questo cartello non c'è. L'area potrebbe essere videosorvegliata e non lo sai. Per capire bene qual è l'hardware del Grande Fratello, dove lo possiamo trovare, questo concetto, basta vedere qualche piccolo elemento reale, l'ABC dell'hardware urbano. In alto a sinistra, sull'animazione, è possibile vedere una telecamera di tipo DOM. La stessa la vediamo in basso, a sinistra. Non è il classico parallelepipedo con lo zoom, ma è una specie di cupola. Dentro poi vedremo dopo cosa c'è. A destra vediamo delle antenne che vengono utilizzate per trasmettere il segnale video. In alto un'antenna che trasmette in tutte le direzioni, in basso delle antenne che trasmettono come raggio il segnale da un punto ad un altro. Anatomia di una telecamera di tipo DOM. Al centro si intravede questo piccolo parallelepipedo, che è una moderna telecamera, come erano quelle di una volta, fatta a parallelepipedo con lo zoom. Intorno ci sono dei bracci meccanici, dei rotori, che consentono alla telecamera orizzontalmente di fare a 360 gradi, e diciamo verticalmente, così di farne a 180. La differenza tra speed DOM e slow DOM sta nel fatto che la speed DOM può fare un giro di 90 gradi in un secondo. Esempio pratico di una telecamera DOM con l'antenna sopra. Come vedete, sotto c'è la classica telecamera, non più il parallelepipedo, ma una specie di fanale, di cupolina, e sopra l'antenna. Come faccio a vedere se una telecamera è accesa e ha il visore notturno? Beh, molto semplice. Le telecamere con visore notturno hanno un aspetto visivo più ampio, vedono anche nell'infrarosso, però non è proprio un visore notturno. Loro usano delle luci a infrarosso per farsi luce e il nostro occhio non lo vede. Un bel visore notturno o una presa in giro. Se io prendo una telecamera, come per esempio quella del mio telefonino, o una videocamera, che vede l'infrarosso, io, invece di vedere come la vedo come una macchina fotografica, mi passo a destra con un faretto, perché le sue lucine a infrarosso sono perfettamente visibili e ti dicono che la telecamera è accesa. Dove guardo la mia telecamera? Beh, semplice, mi metto sotto la telecamera, esattamente sotto, guardo dove si sposta quel parallelepipedo all'interno, riesco a capire dalla mia angolazione che cosa vede. Chiaramente, se quel cupolino dovesse risultare nera, mi basta utilizzare un visore notturno, anche di giorno ben puntato, per poter vedere la telecamera come fosse trasparente. Infatti questa è la cupola nera, non si dovrebbe vedere, ma riesco a vederla lo stesso. Dove sono le telecamere? Beh, seguendo la teoria del panopticon, se c'è una piazza la metti in mezzo, così si vede tutto quanto. In realtà, la maggior parte dei casi sono sempre magari di lato, in un posto abbastanza anonimo, dove c'è un passaggio. Questa è una fermata principale dei mezzi acquei, cioè i battelli che si muovono per Venezia. A Venezia non abbiamo gli autobus, abbiamo i battelli. Schedatura delle telecamere. Come si possono schedare le telecamere, profilare le telecamere per profilare chi sta dietro le telecamere? Facciamo un esempio pratico. Trovo una telecamera, mi informo, dove guarda, cosa vede. Questo è uno scorcio di una strada. Io la vedo dal basso, la telecamera si trova su questo palo che si intravede sulla destra, però quello in alto è l'ambulatorio di uno studio medico e voglio sperare che la telecamera non guardi lì dentro. Poi punto l'antenna e mi dico dove vanno le immagini. Vado a vedere dall'altra parte e trovo questo agglomerato. Zoomo vicino e faccio un attimo di hardware urbano per capire dove si trova e scopro che ci sono delle altre antenne che portano il segnalatore collegato a delle altre telecamere in mezzo alla laguna, così. Allora comincio a fare il reverse del sistema e dico diventano tante, vediamo, tracciamo delle rette, vediamo dove va il segnale video, dove guardano le telecamere e cerchiamo di capire come funziona la cosa. La domanda è, ma le telecamere ci riconoscono? Beh, in alcuni casi si può creare un sistema di riconoscimento facciale. Analizzando la faccia, il volto che viene visto con determinati filtri, si possono riconoscere dei punti principali che poi, confrontati con un insieme di altri punti, fanno un match e riconoscono una faccia. Perciò può essere correlata alla persona che viene vista dalla telecamera in quel momento. Molti sistemi di videosorveglianza fatti da certe ditte, queste ditte qui che sono in giro con sistemi di videosorveglianza, si vantano del fatto che i loro sistemi hanno face recognition, cioè questo sistema di riconoscimento facciale. Ora vi faccio vedere le peggiori telecamere di Venezia, che non sono tutte, è una piccola parte perché il tempo a disposizione non è nostro, non è tanto. Rialto fantasma, queste sono delle piccole telecamere che si trovano sopra le tende, senza informativa, senza motivo di essere, così, che osservano palesemente in mezzo al passaggio. Un esempio di una telecamera normalissima, DOM, questa è la telecamera del muro. Io ho potuto ricostruire quello che la telecamera guarda, ovviamente ho offuscato un po' l'immagine perché non si riconoscono le facce, e vedo che guarda nei bar, vedo che zooma spesso nei bar, e io mi domando, ma cavolo, e se riconoscesse tutte le facce e cominciasse a fare dei correlamenti, Tizio conosce Caio perché vanno nello stesso bar. Poi qua c'è una parte di piazzale molto grande che non viene vista, noi qui vediamo per terra, perché la mia angolazione è più bassa. Quell'angolazione lì è l'ingresso della fermata Rialto Mercato, una fermata abbastanza importante. Però la domanda è perché non filma la pescheria dove c'è il mercato, dove magari qualcuno si intasca un pesce, se lo mette sotto e va via. Non lo filma. Qui per esempio c'è un'altra telecamera che è Santa Caria Monumento, magari questi signori parlano sorrisi nascosti perché pensano di essere sorvegliati, ma non sanno che dietro la telecamera vede l'immagine che c'è di sotto. Perfettamente inutile. Ammazzano qualcuno sotto la telecamera e non si vede. Questa è la telecamera di Santa Margherita. Ah, questa è bellissima. È palesemente girata verso la finestra. Ed è ferma lì da mesi, ma la cosa divertente è che ha una placchetta di ferro che non consente alla telecamera di vedere la finestra. Ed è così. Da mesi. Mistero. Prima faceva un 360 gradi. Poi l'hanno rotta, perché ovviamente quello della casa ha detto, ma mi filmate in casa, siete scelto. Allora gli hanno messo una placchetta di ferro per impedire che la telecamera li guardi in casa. Hanno fatto la telecamera che fa il 180. Poi alla fine che cosa è successo? Come vedete, il punto più alto è la posizione di quella telecamera. La zona verde era dove guardava prima la telecamera, placchetta compresa. La zona rossa, quella fatta a L, dove guardava dopo un po' di tempo, cioè il punto in cui la gente si aggrega più spesso. Perciò succedeva qualcosa, diciamo, al centro del piazzale dove c'erano gli alberi e non si vedeva niente. Oggi le telecamere sono configurate un po' meglio, qui sembrava puntarsi e prima osservava chi si mangiava la pizza. Questo osservava che passava di qua e tuttora osserva che passa di qua e di là. E queste sono le prime telecamere che sono state installate, non a Piazzale Roma, dove ci sono tutti i mezzi pubblici o magari fuori dalla stazione o in Piazza San Marco. Sono abbastanza obiettivi sensibili, ma accanto a Santa Margherita, dove si trovano i giovani. Questa è un'altra chicca, perché era telecamera di Cale Cappello. Molta gente non sa che cos'è Cale Cappello. Cale Cappello è la calle dove c'è la polizia, quella telecamera è lì per osservare non solo l'ingresso della polizia ed una calle dove potrebbero andare dei tossici, delle cose strane, ma la centralina che gestisce le telecamere, perciò è un elemento importante. Dove guarda, io noto un bellissimo riflesso che corrisponde esattamente per angolazione a questa visione. Si interessa alle maschere. Ma la domanda è se un poliziotto passa sul lato destro della calle, non si fa filmare con la sua stessa telecamera, perciò io la vedo molto panorama. Perché? Sarebbero ottime domande. Secondo me violano la nostra privacy, documentano i nostri spostamenti, sono inutili, è una maniera di persecuzione al contrario. Io queste le vedo come delle domande. Adesso parliamo del sistema Argos. Il sistema Argos è un sistema di telecamere sofisticatissime. Queste telecamere fanno sì che il canale grande sia un'immagine unica. È un sistema di videosorveglianza 2.0 che utilizza un'intelligenza artificiale. Io mi domando, le contraddizioni 2.0 sono un nuovo sistema per fare soldi qua, cioè hanno speso un sacco, violano la nostra privacy, guardate la barca di Tony che era dell'amorosa. Quindi vediamo che cos'è. È un sistema che viene pubblicizzato come controllo e gestione del canale grande per la supervisione del traffico acqua e la riduzione del moto ondoso. Ora, se una barca va più o meno veloce, sì, può fare più o meno onde, ma se c'è uno scafo fatto male, magari fa un sacco di onde lo stesso. Poi se c'è vento, magari ci sono delle altre onde. Vediamo come funziona. Allora, ci sono dei leoni, no, sto scherzando. Il sistema automatico visualizza la posizione delle barche e fa dei rilevamenti ad alta priorità che manda sui palmari dei poliziotti. Tutti i sistemi stile film, panic room, videosorveglianza che costano tanto, come target finale c'è sempre questo palmare che uno poi si porta, si guarda la casa, così. Stessa cosa per i poliziotti, che poi chiaramente verranno a farci delle multe. Allora, viene rilevato tutto lo spostamento delle barche in Canal Grande, qui vediamo la loro centrale di polizia che osserva tutto quanto, con il supercomputer, quello che volete, e poi la comunicazione via internet. Infatti, addirittura sul sito di Argos si possono vedere le barche, infatti l'animazione l'ho presa. È interessante vedere a destra la cella di sorveglianza Argos, che è questa specie di mezzo UFO con queste palline, che in realtà poi vediamo che cosa sono. Sono delle telecamere. Ecco come funziona. Vengono fatte varie riprese e unite come un collage. In questo collage si ottiene questa visuale, cioè il canale grande è un'immagine unica che si muove in temporale con le barche. Non so se riuscite a notare questi puntini, che sono tutte le barche che vengono riconosciute. Vengono seguite come spostamento. Adesso non so quale sia la correlazione pixel per metro al secondo, pixel al secondo per metro al secondo. Me lo dovrebbero spiegare loro in una visione che è un po' stirata a capire come misurare la velocità, vabbè, in pixel al secondo. Questa è la visuale panoramica che hanno, sempre con puntini rossi che individuano le telecamere, sotto la telecamera per incontri ravvicinati del terzo tipo, e qua è la copertura delle telecamere del canale grande, cioè tutte le telecamere del canale grande dove sono. Queste sono le slide originali mandate in comune per presentare il sistema Argos. Dunque, questo è il palmare dato in dotazione
imbarcazione con gli occhi, con la possibilità di vedersi le barche come tutti i rigorosi sistemi stile Panetrum e tutte le informazioni in tempo reale. Anatomia di una telecamera del sistema Argos, eccola qua. Come vedete questa specie di mezzo tettuccia, che sembra un mezzo urbo, delle telecamere Speed Dome, che poi vanno a fare il collage delle immagini, la telecamera più grossa, quella dell'incontro avvicinati, e la classica antenna Wi-Fi in alto a destra, per comunicare il segnale video a tutto il sistema, no? Ma non vi preoccupate, c'è già Argos 2, cioè il canale della Giudecca, stanno installando delle telecamere Argos ancora più potenti, come per esempio quella che vedete, c'è proprio una cosa, perché queste sono telecamere, no? Questa è la famosa telecamera per molto più grande del canale grande, molto più alto. Le linee rosse sono il centro delle immagini, le linee blu sono i punti wifi. Cominciate a schedare anche altre telecamere del sistema, diciamo, Argos 2. Ecco l'evoluzione delle varie telecamere del sistema Argos, ne vediamo tre, come vedete, nuovo sistema, vecchio sistema, il concetto è più o meno simile. Non c'è un sensore che misura il moto ondoso, infatti non c'è un algoritmo che riconosce le onde e le conta e dice ci sono più onde o meno onde. Bastava ovviamente un comune autovelox e magari un galleggiante per vedere se c'erano onde. Ma io mi domando quanti soldi sono stati sprecati per questo sistema quando bastava mettere un autovelox? Ma la domanda principale è, Argos è solo sull'acqua? Beh, controlla il traffico acqueo, sì, come no. Però c'è un problema. Chi ha pensato... Quello che ho pensato quando ho visto il sistema Argos per la prima volta è sostituire la parola imbarcazione con la parola persona o automobile, sostituire la parola canale con la parola strada. È facile, basta mettere la telecamera davanti a una strada. Uno dice no, poi c'è il canale. No, no, terra. E le barche ovviamente non vanno in terra. Poi mi sono chiesto, queste cosa sono? Altre antenne wifi per altre telecamere future oppure riconoscitori di targa? Questo non lo so, dovrei salire e andare a vedere lì, però con quello che posso vedere con la mia macchina fotografica posso dire che ci sono tre cose sospetti sotto, che di solito le altre telecamere non hanno. E questa, come vedete, è palesemente una telecamera del sistema Argos del primo tipo, che poi, ho seguito il segnale, arriva proprio dove arrivano tutti gli altri segnali del sistema Argos. Ma è ovvio, non abbiamo pensato che la barca della Kuwait può andare anche sull'asfalto, devono monitorare anche quella. Non ci avevo pensato, non posso mica pensare a tutta. Parliamo di un piccolo mezzo di controllo fisico. Esiste una camionetta che spara il raggio del dolore. Questa microonda entra nei primi 3 mm della pelle e ti genera una sensazione di dolore. Viene pubblicizzato come sistema antisommossa, cioè tu vai a manifestare, loro ti danno un raggio del dolore, col cavolo ti manifesti, ti disperdono subito. Chiaramente è molto controverso, pare che faccia male agli occhi e ci sono varie cose. Però io lo vedo come un sistema di controllo fisico. In realtà, dovessi proprio essere fiscale, è un sistema di controllo mentale, perché è vero che ti fa il dolore, ma il dolore non ti impedisce mica di manifestare, se tu che te ne vai dopo. Si chiama ADS. Sicurezza, pagina del pacchetto di sicurezza, riduzione della sicurezza, meno risorse per 3 miliardi. In 3 anni ci sarà una riduzione totale da 40 milioni a 15 mila solo in polizia, oltre il 70% dei mezzi che utilizzano per le operazioni è in deposito in attesa di riparazione. I criminali saranno più capaci di agire? L'informazione sarà controllata, la paura come entrerà il controllo? Cioè vediamo le telecamere. Pacchetto di sicurezza indoor. Allora, Trieste. 400.000 euro per le telecamere. Gorizia, 120.000 euro per le telecamere. Pugliese, 600.000 euro per le telecamere. Pordenone, 540.000 euro per le telecamere. Ovvero 1.660.000 euro di telecamere che sono nelle città principali. Pari a 1.000.000 e passa di litri di benzina, con una macchina strausa che non si ferma mai, sono circa 8 milioni di chilometri. Oppure telecamere. Potrebbe essere un pattugliamento interessante. Se la circonferenza della Terra è 40.009 chilometri, sono 224.7 volte la circonferenza della Terra. Oppure telecamere. Meglio un pattugliamento. Sappiamo tutti più o meno cos'è la data retention, e io penso che se qualcuno comincia ad osservare i dati di tutti e ad incamerarli, non può dire che il suo bersaglio siano i malviventi, i terroristi, ma tutti, semplicemente. E poi sarà più facile per i terroristi nascondere. Poi se devi indagare su qualche reato, segui delle piste, segui delle indagini, metti sotto intercettazione qualcuno che deve essere messo sotto intercettazione. Non è che ogni cosa intercetta 1.000 persone. È tutto da scoprire. Controllo dell'informazione.
Allora, se esistesse un grande fratello più forte, come dicevamo prima, l'informazione arriva, passa per un filtro, l'informazione sui politici, sui mandati, tutto quello che volete, e finisce in un apposito storage che potete ammirare sempre. La strumentalizzazione politica per commentare la paura ci fa chiedere sicurezza. Noi cosa vogliamo? Sicurezza? Cioè telecamere? Ma forse diamo telecamerate a qualcuno per difenderci. Io penso che la televisione sia un mezzo di comunicazione a senso unico, cioè tu puoi solo guardare ciò che ti viene trasmesso senza interagire. Questo crea una gerarchia piramide dell'informazione e dell'intrattenimento, dove in cima c'è la casta e sotto ci sono i nostri giornali, la nostra televisione, insomma, arriva dall'alto, molto panoramico. Un cervello umano, chiaramente, decide in base alle informazioni che trova nel suo ambiente, no? Camera, mela, tutto. Se l'ambiente è contaminato, anche il cervello è contaminato, cioè ti arrivano delle balle e non le distingui. E non è in grado di sapere la verità e di reagire contro chi si trova in cima alla piramide quando la casta fa qualcosa di scorretto. Cioè, se mente la piramide, il cervello è fregato, perché reagisce in base a quello che trova. Se trova della fuffa, reagisce fuffa. Internet è strutturata in modo diverso. Tu puoi vedere e scegliere molte più informazioni e anche inserire nella struttura di rete tendenzialmente orizzontale e non più a piramide. Questo è scomodo per chi è abituato a trovarsi in cima alla piramide, soprattutto perché non possiede più il controllo dell'informazione e della cultura. Provate a pensare a una dittatura. Perciò il Grande Fratello dovrebbe applicare della censura. In Italia esiste già la possibilità di censurare a livello DNS i siti, cioè già, ci hanno già pensato il gioco sicuro. Vi ricordate tutte quelle paranoie? Ah sì, perché Mario ha giocato 20.000 euro, ha perso tutta la macchinetta. Poi hanno inventato questa lista AMS, finanziaria del 2006, semplicemente alcuni siti non sono visualizzabili perché il primo sistema di DNS ti va a bloccare, cioè quello che dà il nome del sito risolve l'indirizzo, va a bloccare quel sito e ti porta da un'altra parte. Chiaramente, se uno si apposta nello stesso punto, può anche sapere tutti i siti in cui tu vai. Perciò, se il Grande Fratello dovesse essere da qualche parte, si posiziona lì dove andiamo a collegarci, perché di posizionarsi in rete, no, è troppo difficile, è troppo interconnessa, puoi passare per un punto, ma magari passi per l'altro, per vari discorsi, lì dove si andrebbe a creare se tu fossi il Grande Fratello. Questo trasformerebbe la rete nel relitto di un panottico per varie dinamiche, cioè loro ci provano, poi non ci riescono e viene fuori una ciofeca. Allora, io sono un po' reticente, ma parlerò di teoria del complotto di rete, perché questa prendetela un po' così. Ci sono diversi concetti che seguono una biscia. A me stanno sulle balle tutte le cose che sono in centro, ovviamente. In alto, a destra, è l'inizio, prendiamo la piramidalità, cioè ciò che sta sopra è più potente di ciò che sta sotto, ciò che sta sopra ha monopolio di più di quello che ha sotto, ciò che sta sopra decide su quello che ha sotto, il concetto di piramidalità. Le dittature, la manipolazione dell'informazione, gli interessi economici, i produttori di contenuti, i distributori di contenuti camuffano con la strumentalizzazione per il consenso dell'opinione pubblica, magari, non dico che lo fanno apposta, però si sta aprendo una breccia in cui i diritti di copyright, violenza su minori, violenza, pericolo, paura e sicurezza, gioco sicuro, diciamo, aprono una breccia per dare la scusa di creare cosa? Farti accettare metodi di controllo fisico, cioè centralizzare e osservare quello che fai, filtrare e censurare. Dove? Nel USB, dove non ci colleghiamo, per ottenere una rete non neutrale. C'è una rete che è la rete a decidere dove tu ti puoi collegare e no. Decidiamo noi cosa tu puoi vedere e cosa no. Cosa porterebbe questo? Beh, metodi di distribuzione, sopravvivenza forzata, chiusura della videorete, sì, la videorete è meglio levarla dalle scatole perché è meglio che la televisione vada avanti. Eliminazione del web 2, cioè tu non produci più, ti levano dalle scatole, ma devi beccare quello che producono loro. Monopolio delle trasmissioni, beh, ovviamente non puoi trasmettere tutto, parliamo del concetto proprio palese. Produttori dei contenuti, se volete, sopravvivenza forzata. Sopravviverebbero lo stesso, perché tu produci il tuo materiale, lo metti su YouTube, broadcast yourself, allora voi a che cosa servite? La mia roba. Controllo della produzione multimediale, controllo della produzione culturale, eliminazione del web 2, abbiamo detto cos'è, tip create ad hoc, ragazzi rifatevi le tette perché siete troppo brutte, o fate pettinatevi così, seguite la moda, se tu magari invece vai in giro a vedere la gente, vedi che è normale, dici ma sta roba. Monopolio e denaro dai media, eh sì, le due cose sono correlate. Dittature e inganni, sopravvivenza forzata, controllo della manipolazione,
censura, ignoranza, dittatura, eliminazione della libertà personale, eliminazione del guardia, abbiamo già detto, eliminazione dei diritti, eccetto quello di autore, dopo nei casi. Piramidalità, cioè chi sta sopra e chi porta di chi sta sotto, porterebbe alla sopravvivenza forzata, il monopolio, il controllo, posizione dominante, classi sociali, internet diventerà un sistema piramide in modo da consentire a chi si trova in posizioni superiori di decidere sulle libertà di chi si trova in posizioni inferiori, cioè esattamente quello che succederebbe subito dopo la legge della giungla, la legge del più forte. Denaro, internet diventerebbe distributore di media esclusivamente a pagamento, così non ci sarà più, più sarà il denaro a bloccare e sbloccare la rete, internet non sarà neutrale, non sarà più possibile avere una grande visibilità pagando poco, molti interessi economici ci rimetteranno. Questa è proprio teoria del complotto. Ma perché parlo di teoria del complotto e perché dovrebbero usare il sistema fisico? Perché abbiamo detto che nessuno vuole stare a una cosa simile, se dovesse accadere. Nessuno vorrebbe starsi. Il controllo mentale in internet è difficile perché la gente si informa. Quando un controllo mentale fallisce, resta solo il controllo fisico, cioè devi bloccare uno, perché se ti supera, il problema è che per il momento non possono attuare il controllo della rete, devono farlo un po' alla volta, negli anni, guadagnando il consenso dell'opinione pubblica, così non ce ne accorgeremo nemmeno. Cioè, queste sono le paranoie del Grande Fratello. Perché si parla di controllo della rete? Si tratta di ottenere e mantenere il monopolio della produzione culturale da parte di pochi miliardari, si può ottenere un grandissimo numero di informazioni su tutti gli utenti, si tratta di ottenere e mantenere il controllo dell'informazione, si tratta di decentralizzare qualcosa, centralizzare qualcosa di decentralizzato, cioè possono fare tutti qualsiasi cosa, sistema decentralizzato, se c'è qualcuno che crea un centro, quel qualcuno ha il monopolio, ha il controllo. Infatti, chissà perché vengono costruiti il sistema di comunicazione. Vanno proprio a parare lì. Quali sono i nemici della non dichiarati del Grande Fratello? Di blog, video rete, i siti dove gli utenti generano i contenuti, ma soprattutto la gente che è collegata in rete che si raggruppa. Se togliamo il concetto di panottico, capiamo che quando siamo osservati noi siamo nelle cellule. Ma il panottico è un punto debole. Se tutti i carcerati, i castratori, il panottico si trasformerebbe in un anottico, l'opposto del panottico, cioè il Grande Fratello avrebbe la certezza di essere sorvegliato, perciò otterresti il potere mentale sulla mente del Grande Fratello. Quindi il Grande Fratello, io ti sto guardando, magari insieme a tanti altri. È stato creato un motore di ricerca che trova i video censurati su YouTube nella sezione giornalismo e cronaca e controlla la censura. YouTube. Scoperta la censura su YouTube, sezione giornalismo, notizie politiche, attivismo, cronaca. Sono riuscito a fare una ricetta generica, a mappare cosa viene cancellato, quali sono le sezioni più censurate, animali, informazione, quello che la gente crede sia informazione, eventi e viaggi, auto, veicoli, non profit, attivismo, cose censurate, G20 e poi film, commedia e il resto. Ho tolto la musica, ho tolto il copyright, non intendo dire che togliere qualcosa per copyright sia censura, parlo solo di lavoro di panottico. Sotto le sezioni censurate appartengono al gruppo di parole, di informazione, attivismo, giornalismo, cronaca, quello che la gente inserisce sotto una come informazione. Non ho più che dato, io sono proprio la sezione capitale, parole ci sono come, non lo so, mafia, morra, zangota, varie cose, argomenti scoppiati, colonista, il G20, e questo sono il numero di tax rimossi. L'ultima volta che sono stati rimossi con la scatola questa, e l'ultima volta che viene attivato. Questo sistema però è un sistema automatico che si aggiorna ogni 6 ore. Mi dà la percentuale delle censure e la mappa della censura per ogni parola. Poi si possono vedere anche separatamente quali sono le singole parole, perché queste sono sezione, contenuta in categoria, sottocategoria, eccetera, eccetera. Perciò prima si fa la ricerca, si vede il numero di risultati che salta fuori. 6 ore dopo si fa la stessa ricerca e si vede cosa manca all'appello, no? Perciò puoi avere un punteggio di quello che manca, così mappare la censura. Perciò quindi la mappa della censura dove trovi non proprio i tanti, informazione, emerso, blog, Obama, Bush, politica, informazioni, Africa, Hitler, mafia, politica, report, poi continua. Questa è praticamente la misura della censura effettuata sulle parole chiave, cioè la linea blu è il numero di video
che risultano dalla ricerca. Come vedete sale sempre perché c'è sempre gente che butta roba sul tubo.
Le zone rosse sono le parti che evidenziano. Qui vedete un picco che scende. Questo è il 31 dicembre, la chiamano 3051 tags all'appello. E si sapeva che YouTube installava per così dire la censura. Io è dove sono stati gli articoli di giornale, questo programma scattore. Non so se la gente abbia messo sul tubo le cose o se abbiano applicato il filtro. Comunque potrebbe trattarsi anche di un nome della ricerca, ma qui è più interessante, perché qui sono anche qui in video e poi ho cominciato a buttare su. E qui la stessa cosa.
Perciò sta seguendo un po' quello che viene fatto.
Proseguendo con il reverse del sistema della mappa del Grande Fratello, ho tracciato tutte le aree videosorvegliate. Vedete le zone verdi? Sono l'area videosorvegliata di Targos e l'area videosorvegliata di Targos 2. I pallini rossi sono i punti dove ci sono tutte le camere. Quello in mezzo sopra è il Campo Santa Maria. È stata creata la mappa delle telecamere, misura e denuncia il livello di controllo urbano. Cioè io ho girato tutta Venezia e ho schedato tutte le telecamere che potete vedere nei segnalini. Le linee blu sono i ponti wifi principali che collegano le telecamere. Attraverso il sito Big Brother di Eversa è possibile girare in questa mappa e osservare tutte le informazioni sulle telecamere. Si può arrivare fino alla singola telecamera, vedere l'area videosorvegliata disegnata in questo quadro rosso, avere la foto della telecamera e tutte le informazioni sulla telecamera. Poi ce ne sono altre che scorrono, commentarle e interagire con le telecamere. Più anche disponibile nel termine però le singole telecamere. Adesso dovrò fare un programma che misura la censura IP DNS, cioè vari computer in giro per il mondo che cercano gli stessi siti e vedono se sono raggiungibili, se c'è un messaggino che dice il sito è stato censurato per, e capire qual è il fine di questo. Quindi io potrei misurare quello che sta facendo il Grande Fratello, potrei misurare la quantità di controllo, cioè piglio l'area videosorvegliata di ogni telecamera, faccio la sommatoria e poi faccio il rapporto tra l'area camminabile di una città e l'area videosorvegliata e misuro la quantità di controllo. Posso misurare la quantità di censura, posso misurare la quantità di libertà. Cosa c'entra la dittatura o la democrazia? Potrebbero farlo in tanti. Misuriamo a livello di dittatura e vediamo se esiste e in quali forme. Questo è il progetto anottico. Grande Fratello, noi ti stiamo guardando.
Domande?
Come?
Nove telecamere. Non ho ancora pubblicato niente, ho pubblicato solo su web, perché adesso sto girando le telecamere più piccole, quelle che non ho ancora visto. Per ora ho messo le telecamere principali, però io continuo a girare perché magari alcune le tolgono, alcune le mettono. E un po' la volta stiamo facendo, adesso c'è anottico / nome di una città, per la provincia di Venezia c'è / Mestre e / Marghera, per dire, perché mi hanno chiesto e probabilmente qualcuno sta girando. Adesso stanno mappando anche Padova, perché altra gente si sta aggregando a mappare Padova e anche Urbino. Un po' la volta forse riusciremo a fare in tutte le città e vedere qual è la mappa del Grande Fratello. Diciamo che se tu vai a Venezia, chiedi alla gente, lei sa quante telecamere ci sono? Non lo sanno dire, forse si potrebbe fare un piccolo giochino in rete su questa cosa. Scegli un campo di Venezia e chiedi quante telecamere ci sono. Che domande? Sì, infatti, io ho cominciato a fare qualche esperimento. Questi risultati che si vedono con le parole sono tirati fuori da un motore di ricerca che ogni 6 ore gira. È stata fatta una prova e ho trovato 2994 video palesemente censurati su YouTube. Adesso dovrò fare la stessa cosa su Facebook per i gruppi. Io posso fare qualche cosa su una cella del panottico. Se questo fa una cella, vediamoci cosa può fare tutto a carcere. È molto interessante e sicuramente bisognerebbe approfondire. Potrebbe essere interessante vedere esattamente che cosa si dicono. Io l'unica cosa che ho fatto per ora, per non entrare troppo nel merito, è semplicemente andarmi a vedere i LED RX e TX e capire più o meno quanto traffico c'è, che ce n'è parecchio. Vuol dire che lì passano le immagini proprio a raffica, cioè non sono frame a secondo, sono qualcosa di più. Non ho ancora guardato perché non ho antenne di quel tipo. Purtroppo non ho l'hardware per vedere, per ora mi occupo di schedare il sistema, magari quello poi si può fare dopo con calma, magari dai MAC address, sapere se quell'antenna è esattamente quella collegata all'altra. Senza tanto merito. Come, scusa? Io ho profilato la telecamera, nel senso che su alcune si vedevano anche dei bersagli, cioè cosa facevo? Cosa faccio? Vado sotto la telecamera, vedo dove guarda più spesso, perché magari alcune puntano a punto fisso. Mi segno il punto. Il giorno dopo vado a vedere che cosa guarda, e perciò faccio il profilo di ogni singola telecamera. Cosa guarda più spesso? Quali sono gli elementi più graditi? Profilando la telecamera si profila chi sta dietro la telecamera, idealmente il Grande Fratello. Poi ho trovato dei casi abbastanza assurdi, alcune telecamere che si muovono da sole e reagiscono a stimoli, diciamo, sessuali, osservano di più le ragazze e dei ragazzi. Questo vuol dire che probabilmente dietro c'è un uomo che guarda qualche bella ragazza che passa, probabilmente non ha niente da fare, si ipotizza. E perciò così. Poi l'altro giorno mi è capitata una cosa bellissima. Bellissima. Cercando sulla mia mappa della censura di pochi video che ho scoperto, appunto a quelli che sono stati censurati, oltre a quello di Bebù e di altri, che parlavano, Giuliano mi ha salvato la vita, l'hanno tolto, l'hanno messo, l'hanno fatto un casino. E ho trovato un video che era stato censurato più volte e si chiama Despotis, un documentario del 46 dell'Enciclopedia Britannica, copyright dell'Enciclopedia Britannica, che parla di come funziona la dittatura e proprio di misurare queste cose, che strano, no? Proprio io. E l'ho pubblicato sul canale di YouTube. Allora, se fossi identificato, tu pubblichi un video musicale, una cosa identificata, lo metti su YouTube, ti dice no, identificato, e ti appare la scritta. Questo video non è visibile per colpa di violazione di copyright di X o di terze parti. Fine. Non lo rileva? Va bene, lo vedi 10.000, 5.000 volte che lo levano, perché alla fine se ne accorgono. Cosa è successo? Io ho messo su questo documentario, che è l'audio marcio, perché è roba molto vecchia, il video è quello che è, fa un po' così, non ci sono marchi, simboli particolari, non c'è musica, e dopo 3 visualizzazioni, di cui 2 mie, mi arriva la mail da YouTube, guarda che forse il tuo filmato viola i diritti di Sony Pictures. Vado a vedere e dico, ma sugli altri violava i diritti di Fox e i diritti di WMG, lo stesso filmato, dove chi è il detentore dei diritti? Ma non hanno messo la scritta questo filmato non è visibile per violazione di copyright di, ma c'è scritto questo filmato non è visibile in nessun paese, eccetto nessuno. Cosa vuol dire? Vado su YouTube, entro, guardo e vedo il filmato, ma che me l'ha posato il culo. Vado, siccome ho più di un canale YouTube, entro con un altro canale YouTube, cioè un altro account, vado a vedere e mi dice il video non è visibile nel tuo paese. Vuol dire che in Italia non è visibile, ma se è copyright dappertutto, non è che in alcuni paesi c'è, in altri paesi non c'è, è un po' caso. O io penso che si tratti di qualcuno che aveva qualche accesso particolare, l'ha visto, non l'ha gradito, magari voleva fare la copyright claim, non era capace, proprio su quel video lì e l'ha reso visibile dappertutto, comunque da nessuna parte, ed è un caso tutto da vedere. Pubblicato un altro video in cui parlavo di questo video, ho detto Grande Fratello, guarda che sono qui, ti ho visto, se fai queste cose ti calpesti i piedi, tipo qualcosa del genere, con le stesse tag, le stesse parole chiave, per vedere se magari era un sistema automatico che, vista la parola chiave, lo riconosce, è ancora lì. Perciò è una cosa da scoprire. Comunque tra telecamere, che sono sistema di input, censura, che è un sistema di output, falsa informazione, si aggira il Grande Fratello. Immediatamente i concetti che ho espresso prima sono un po' spinti, andando verso il controllo puro, più bieco, eccetera, eccetera. Ma spieghi i termini per quello che sono, e poi capisci, cioè diventa risorso.